Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Giovedì 23 novembre 2023, buongiorno gentili ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Voce Camuna, da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Apriamo con la cronaca. Un incidente in galleria ha causato ieri pomeriggio non pochi disagi agli automobilisti che erano in transito sulla strada provinciale 510. Intorno alle ore 12.40 all'interno della galleria Pianzole, sul territorio di Sulzano, un'utilitaria guidata da un uomo di 57 anni della Bergamasca, al lavoro per una società di vigilanza, mentre si dirigeva verso Brescia, è finita nell'opposta corsia di marcia, schiantandosi contro la parete della vicina area di sosta. Nel frattempo, dalla direzione opposta proveniva un camion di un'azienda a Camuna, rimasto colpito nella parte anteriore della macchina. Per estrarre il 57enne dall'auto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Darfo. Quindi l'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza proveniente da Bergamo alla poliambulanza di Brescia, dove gli sono state riscontrate alcune fratture, ma fortunatamente non gravi. Durante le operazioni di soccorso il traffico nella galleria è stato a senso unico alternato, regolato dalla polizia stradale di Darfo, con gli inevitabili disagi per un paio d'ore.
L'associazione Amici Volontari del Soccorso di Ponte di Legno, attiva dal 2006 nei servizi di emergenza e urgenza in ambulanza, nel trasporto programmato di persone, nell'assistenza nel corso di manifestazioni sportive e culturali in Alta Valle, si prepara ad alcuni importanti cambiamenti, perché non appena la regione aprirà il bando ad hoc potrà avere una nuova postazione operativa 24 ore su 24 nei fine settimana. Dal venerdì alla domenica il servizio si affiancherà all'ambulanza con infermiere a bordo che già opera normalmente. L'altra novità è legata all'acquisto di un nuovo veicolo 4x4 di ultima generazione, dotato di tutti i comfort e delle attrezzature necessarie per svolgere al meglio l'attività di soccorso. Recentemente si è aggiunto anche al gruppo un nuovo istruttore, Tiziano Tognatti, per formare le nuove leve.
Cambiamo argomento. Primo obiettivo raggiunto per il progetto H2 Iseo, che punta a fare della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo la prima in Italia su cui viaggeranno treni a idrogeno. Il gruppo Ferrovie Nord Milano è infatti centrato in anticipo sui temi previsti, le scadenze ritenute e requisiti necessari per ottenere la prima tranche dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari a 97,2 milioni di euro su un totale di 362,4 milioni. Il primo traguardo, in gergo milestone, che andava raggiunto riguardava la cosiddetta obbligazione giuridicamente vincolante, ovvero la sottoscrizione di contratti entro il 31 dicembre. Il secondo è relativo alla consegna dei lavori entro il 28 febbraio 2024. La terza e la quarta milestone riguardano invece rispettivamente l'avanzamento dei lavori al 50% entro il 30 giugno 2025 e la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026. Per quanto concerne il primo traguardo, come detto, sono stati sottoscritti tutti i contratti di appalto per le opere. Il primo risale al 6 febbraio scorso e riguarda le opere da effettuare ad Iseo. Il 30 agosto è stato sottoscritto il contratto per l'impianto di distribuzione per il rifornimento dei treni a idrogeno. Il 13 ottobre quello per l'impianto di produzione. Il giorno prima è stato sottoscritto invece il contratto per le opere di Edolo ed in opzione per l'impianto di Brescia Borgo San Giovanni. Gli ultimi due contratti sono stati sottoscritti il 20 ottobre per l'impianto di produzione e distribuzione per il rifornimento dei treni ad Edolo ed il 23 ottobre per l'impianto di Brescia Borgo San Giovanni. Il gruppo FNM inoltre informa che per tutte queste opere è già stata avviata la progettazione definitiva esecutiva, mentre per le opere dell'impianto di Iseo i lavori sono già in corso.
Ha fatto tappa a Brescia l'evento itinerante organizzato da Regione Lombardia per il conferimento dei marchi identificativi di attività storiche, ovvero negozi, locali e botteghe artigiane, con un periodo di attività senza interruzioni di almeno 40 anni. Sono 86, di cui 6 della Valle Camonica e 6 del Sebino, le realtà del territorio che hanno meritato l'insegna e che si sono distinte quali custodi della tradizione economica locale, innovatrici e sostenitrici dell'occupazione del territorio, attività che rivestono un ruolo importante nelle comunità in cui sono inserite, contribuiscono infatti, in particolare nei piccoli comuni, al mantenimento del tessuto sociale. Ben 22 appartengono alla categoria bottega artigiana storica, 12 a quella di locale storico, 52 ai negozi storici. Si arricchisce dunque l'albo regionale delle attività storiche e di tradizione in provincia di Brescia, che ora comprende in totale 470 imprese. In Valle Camonica insegna negozio storico per Michel Ferré, abbigliamento e accessori dal 1980 ad Artogne a Delfino Sport, negozio di articoli sportivi dal 1983 a Aceto, al centro ottico Spedicato, ottica e fotografia dall'82 a Edolo, alla macelleria Domenichini, longeva bottega di alimentari e specialità dal 1960 a Ossimo, insegna di bottega artigiana storica per Olga e poi Luca, salone di parrucchieri dal 1981 a Aceto, locale storico nell'ambito della ristorazione per La Brasa dall'82, ristorante e pizzeria a Ponte di Legno. Si aggiungono sul Sebino Aiseo, marchio negozio storico per Buizza, attrezzature dal 68, e insegna di locale storico per il bar, tabaccheria, gelateria Leon d'Oro dal 1977. Spostandosi a Montisola, insegna di bottega artigiana storica per la macelleria Mazzucchelli, che resiste dal 67 tra le targhe che vanno ad attività di Sale Marasino. La bottega artigiana storica Valli e Mazzucchelli, auto e moto dal 79, bottega artigiana storica per Barbershop, che si occupa di cura della persona dall'82, negozio storico per Briola 55, alimentari e specialità dal 1962. L'evento di conferimento delle insegne di attività storica si è svolto con la collaborazione delle Camere di Commercio Lombarde presso la sede bresciana dell'ente camerale. È stato presentato da Il Card, società cooperativa sociale Onlus, il progetto Terra Alta, ideato da Camone e finanziato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura attraverso l'avviso pubblico Creative Living Lab, quinta edizione. È un punto d'orgoglio, affermano Marco Milzani del Cardo, Elena Turetti di Camon, sapere che a questo bando hanno partecipato 148 realtà italiane e sono stati finanziati solo 15 progetti, di cui due lombardi, tra cui appunto quello presentato dalla cooperativa edolese con Camon. Il progetto Terra Alta si inserisce organicamente all'interno della programmazione del Centro Camon e volge lo sguardo e il fare alla terra per indagare questo elemento fondamentale per la salvaguardia della biodiversità, della salubrità e del paesaggio in una località di montagna, terra intesa come elemento vivente e in continua trasformazione. Il progetto invita ad andare dentro per cogliere la complessità della terra, i segreti e le risorse essenziali invisibili che questo elemento ci offre. Si cercherà di coinvolgere una intera comunità di montagna, come quella di Monno, che già mantiene un forte legame con le pratiche agrosilvopastorali tradizionali, puntando soprattutto sulle nuove generazioni e su un'idea diversa di terra come risorsa e di economia circolare. Terra Alta porta in Valle Camonica una coppia di autori: Elena Tognoli, artista visiva, Giacomo Sartori, scrittore e pedologo, scienziato della terra, chiedendo loro di farci cambiare posizione, spostare il nostro fare e i nostri occhi a terra, dentro e sotto la superficie. Il coinvolgimento degli abitanti di Monno e delle loro terre nel processo di studio, la pratica artistica come prassi in grado di attivare una profonda riflessione e stimolare nuove visioni, la formazione per adulti attraverso un programma di incontri dedicati sull'agroecologia, la sensibilizzazione allo studio della terra con un programma di laboratori fuori e dentro le scuole, rivolti questa volta a bambini, ragazzi e persone con fragilità. Domenica 26 novembre alle 14 presso Camon, il progetto prenderà il via con una prima uscita di ricognizione conoscitiva delle terre degli abitanti. Si attraverserà il paese da sud a nord, dal torrente verso i margini del bosco. Il pomeriggio proseguirà con una visita più approfondita alle terre e successivo rientro al centro Camon, dove avrà luogo un confronto sulle diverse azioni e dove si potrà condividere una gustosa merenda contadina.
Dopo l'appuntamento di ieri sera al Teatro Santa Giulia di Brescia, giunge questa sera alle ore 20:45 a Edola al Teatro San Giovanni Bosco Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, spettacolo di PEM Habitat Teatrali e Rara Produzioni, tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani, con la regia di Laura Curino. Nel corso dello spettacolo si racconta come sulla panchina di un parco di Milano nel 1932, dunque in piena era fascista, un gruppo di ragazze lanciò un po' per sfida l'idea di giocare giocare a calcio. Nacque così il gruppo femminile calcistico, la prima squadra di calcio femminile italiana, che in breve raccolse decine di atlete. L'iniziativa fu assecondata dagli organi federali, che consentirono gli allenamenti ma non di giocare in pubblico. Inoltre le atlete dovevano usare un pallone di gomme e non di cuoio, indossare la gonna e non i pantaloncini, passare la palla solo raso terra e in porta dovevano far giocare dei ragazzini adolescenti. Tutto questo per preservare le loro capacità riproduttive. Nonostante questo, la loro avventura sportiva riuscì a resistere per quasi un anno, quando, proprio alla vigilia della loro prima partita ufficiale, il regime le costrinse a smettere di giocare. Quella del GFC fu una sfida al proprio tempo, al regime, alla mentalità dominante che vedeva nel calcio lo sport emblema della virilità fascista. Alcune delle ragazze che presero parte a questa iniziativa si dedicarono poi ad altri sport, altre uscirono dalla storia, altre ancora entrarono in una storia più grande, partecipando 10 anni dopo alla lotta partigiana. La loro epopea viene raccontata nel corso dello spettacolo con ironia e leggerezza da un trio di attrici che, mescolando comicità e narrazione, ci mostra come, pur a distanza di numerosi anni e battaglie, certi pregiudizi siano duri a morire e come la lotta per la libertà e i propri diritti passi anche attraverso lo sport. I biglietti per lo spettacolo di Edolo sono ancora disponibili, ma sono pochi. Per accaparrarseli ci si può recare all'ufficio cultura del comune oppure, dalle 20 di oggi, direttamente in teatro per eventuali biglietti invenduti.
Presentata a Milano l'edizione 2024 di Winter World Master Games Lombardia, il più importante evento internazionale di sport invernali riservato agli atleti over 30, che si terrà a gennaio nella cornice naturalistica del Parco dello Stelvio, coinvolgendo le province di Brescia, Trento e Sondrio. La regione lo vede come un esame d'accesso per l'evento a 5 cerchi di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi invernali. 10 comuni interessati: Ponte di Legno e Tonale, sede dello sci alpino, sci alpinismo, snow run; Aprica, sede dello sci alpino, sci alpinismo, snow volley; Vermiglio, sede del biathlon, cross country e combinata nordica; poi Pellizzano, col salto con gli sci e la combinata nordica; Chiesa in Valmalenco, sede dello ski orientering e dello speed skating; Bormio, sede del pattinaggio di figura e dello short track; Madesimo, con il curling; Chiavenna, con l'hockey sul ghiaccio; Sondrio, dove si terrà la cerimonia di benvenuto. Le competizioni si svolgeranno dal 12 al 21 gennaio appunto, ed è prevista la partecipazione di oltre 3.700 atleti in arrivo da tutto il mondo. La viabilità: proseguono i lavori al ponte di Cerveno sulla provinciale 87 per consentire questa manutenzione straordinaria del ponte fino a fine gennaio, istituito in senso unico alternato regolato da semaforo, limite di velocità scalare a 30 km orari. A Cividate Camuno, lavori di sistemazione del ponte sul cavalcavia della provinciale 345, senso unico alternato regolato da semaforo. Lavori di ristrutturazione su due edifici a Darfo: il comune impone il senso unico alternato in via Papa Giovanni e Montecchio, con brevi interruzioni di chiusura fino a fine lavori. Lavello Toline, percorribile solo sul territorio di Pisogna, rimane chiusa per lavori la parte di competenza del comune di Marone. Il meteo: giovedì cielo velato, quindi sereno, poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in calo, minime attorno a 2 gradi, massime 11, zero termico a 3600 metri, venti deboli. Per i necrologi: a Iseo i funerali nella parrocchiale alle 15, partendo dalla casa funeraria da Miolini in via Ninfea alle 14.45 di Albertina Cotelli, detta Berta, vedova Rudenghi, di 90 anni. A Corteno Golgi, nella parrocchiale alle 15, partendo dalla casa funeraria di via Primo Maggio a Sellero, i funerali di Maria Savardi, vedova Savardi, di 78 anni. I santi di oggi, 23 novembre: San Colombano Abate, San Clemente I Romano, Santa Lucrezia, San Severino, San Trudone. A chi festeggia l'onomastico, i nostri auguri.
È tutto, l'appuntamento con l'informazione torna alle 11.30 con il Voce Flash, alle 12 con la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.